Herman Melville, Benito Sereno, parte seconda. Poco dopo, mentre in compagnia dell'ospite spaziava con l'occhio sul ponte sottostante, ebbe a stupirsi per uno di quegli esempi di insubordinazione cui si è alluso di sopra. Tre moretti sedevano insieme a due ragazzi spagnoli sulle boccaporte e raschiavano un rozzo piatto di legno dove era stato cucinato prima qualche po' di cibo. A un tratto, uno dei moretti, incollerito da qualche parola sfuggita a qualcuno dei compagni bianchi, diede di piglio a un coltello e, benché richiamato da uno degli stoppai, ferì il ragazzo nel capo, producendogli un taglio che buttò sangue. Sbigottito, Capitan di Lano domandò che mai fosse. E qui lo smorto Don Benito borbottò cupamente che i ragazzi giocavano e nulla più. «Gioco abbastanza serio, mi pare», ribatté il capitano. «Se una cosa simile fosse accaduta sulla gioia dello scapolo, sarebbe seguito all'istante il castigo». A queste parole, lo spagnolo diresse all'americano uno dei suoi bruschi sguardi intenti e semi-insensati. Poi, ricadendo in torpore, rispose: «Ma certamente, signor, certamente». «Che questo disgraziato, pensò Capitan di Lano, sia uno di quei comandanti di paglia che ho già conosciuto, di quelli che chiudono un occhio per politica davanti a ciò che non sanno reprimere con l'autorità? Non conosco spettacolo più miserando di un comandante che sia tale soltanto di nome». «Io direi, Don Benito», osservò allora fissando lo stoppaio che aveva cercato di interporsi fra i ragazzi, «che sarebbe un bel vantaggio se teneste occupati tutti i negri, specialmente i più giovani, a un lavoro qualsiasi, anche il più inutile, e qualunque cosa accadesse alla nave. Vedete, persino nel mio piccolo, questo sistema mi riesce indispensabile. Una volta tenni sul cassero a intrecciare paglietti per la cabina un intero equipaggio, ed erano 3 giorni che avevo abbandonato la nave, paglietti, uomini e tutto, al suo destino, vista la furia di una burrasca che non ci lasciava far altro se non fuggirle davanti». «Certamente, certamente», borbottò Don Benito. «Però», riprese il capitano, squadrando ancora gli stoppai e poi gli illustratori accanto, «vedo che qualcuno dei vostri, almeno, lo tenete occupato». «Sì», fu la fioca risposta. «Quei vegliardi lassù che fanno i bo dal pulpito», continuò Capitan di Lano, additando gli stoppai, «mi pare che rappresentino la parte di precettori, per quanto i loro richiami non siano sempre ascoltati». «Lo fanno spontaneamente, Don Benito? O siete voi che li avete messi a far da pastori sul vostro gregge di pecore nere?» «Le mansioni a cui attendono sono io che le ho ordinate», ribatté lo spagnolo in tono acido, come risentendosi di qualche supposta punta satirica. «E questi altri che sembrano gli stregoni della Shanti», continuò Capitan di Lano, adocchiando con qualche inquietudine le lame brandite dai illustratori che in qualche punto già luccicavano, «fanno un curioso lavoro, no, Don Benito?» «Le burrasche che abbiamo sofferte», rispose lo spagnolo, «hanno molto danneggiato, bagnandola, quella parte del carico che non fummo costretti a buttare in mare. Col bel tempo, tutti i giorni faccio portare in coperta qualche cassa di coltelli e di accette e li faccio ispezionare e pulire». «Saggia idea, Don Benito. Sarete, immagino, comproprietario della nave del carico, ma non degli schiavi, vero?» «Sono il padrone di tutto quanto», ribatté con impazienza Don Benito, «tranne il grosso dei negri, che appartenevano al mio amico, il defunto Alessandro Aranda». Pronunciando questo nome, ebbe un viso di strazio. Gli tremarono le ginocchia e il servo dovette sorreggerlo. Il capitano, credendo di indovinare il motivo di una commozione tanto insolita, per averne conferma, disse dopo una pausa: «E posso chiedervi, Don Benito, se, dato che poco fa parlavate di certi passeggeri, questo amico, la cui scomparsa vi rattrista tanto, si era imbarcato coi suoi negri? Sì, morto di febbre, morto di febbre. Oh, se potessi... Rabbrividendo di nuovo, lo spagnolo tacque. Perdonate, disse umilmente il capitano, ma credo di poter capire, per una mia esperienza simile alla vostra, donde nasca che il vostro dolore è così cocente. Ebbi una volta la triste sorte di perdere in mare un amico carissimo, mio fratello, che avevo accettato a bordo come ufficiale mercantile. Certo com'ero della sua salute eterna, mi sentivo abbastanza uomo da rassegnarmi alla sua scomparsa. Ma quella pupilla onesta, quella mano onesta, che avevano tante volte incontrate le mie, e quel cuore affettuoso, tutto, tutto, doverlo buttare ai pescecani come si buttano i rifiuti. Da quella volta giurai di non accompagnarmi mai più a chi amassi, senza aver prima provveduto a sua insaputa ogni cosa necessaria per imbalsamare, nel caso di una disgrazia, le sue spoglie mortali e dargli sepoltura in terra. Se i resti del vostro amico fossero qui su questa nave, Don Benito, la semplice menzione del suo nome non vi affliggerebbe così intensamente. Qui, su questa nave, ripeté lo spagnolo. Poi, con gesti d'orrore che parevano rivolti a uno spettro, cadde in deliquio fra le braccia tese del servo, il quale, volgendosi silenziosamente al capitano, ebbe l'aria di supplicarlo di non toccare mai più un argomento che metteva in così indicibile angoscia il suo padrone. Ecco che adesso questo disgraziato, pensò l'afflitto americano, è vittima della triste superstizione che associa gli spettri ai cadaveri, come i fantasmi alle case abbandonate. Come siamo diversi, noi uomini. Ciò che per me, in un caso come questo, sarebbe stata una soddisfazione solenne, basta accennarne perché lo spagnolo perde i sensi dallo spavento. Povero Alessandro Aranda! Che cosa diresti se il tuo amico, che durante tanti viaggi, quando ti lasciava per mesi e mesi, avrà tante volte desiderato di vederti anche solo un istante, tu lo vedessi ora fuori di sé dallo spavento al semplice pensiero di averti accanto comunque. In quel preciso momento, con un lugubre e funereo rintocco che tradiva una crepa, la campana del castello, battuta da uno di quei grigi stoppai, proclamò attraverso la greve bonaccia che erano le 10. E l'attenzione del capitano cadde sulla mobile figura di un negro gigantesco che emergeva dalla comune folla sottostante e avanzava adagio alla volta dell'alta poppa. Gli cingeva il collo un collare di ferro, donde partiva una catena che gli dava 3 giri intorno al corpo, e le 2 estremità finivano insieme assicurate a un lungo nastro di ferro che gli faceva da cintura. «Come somiglia un muto a Tufal nei movimenti», mormorò il servo. Il negro salì i gradini della poppa e, da coraggioso prigioniero condotto a sentire la sentenza, si piantò con muta fierezza davanti a Don Benito, che s'era ormai rimesso dal colpo. Appena s'accorse che s'avvicinava, Don Benito aveva avuto un sussulto, una nube di risentimento gli aveva attraversato la faccia e, come per la memoria istantanea di un vano furore, le sue labbra terre si erano incollate insieme. «Qui si tratta di qualche ammutinato testardo», pensò Capitan di Lano, adocchiando non senza una certa ammirazione la forma colossale del negro. «Ecco, padrone, aspetta la vostra domanda», disse il servo. A questo richiamo Don Benito, volgendo altrove nervosamente lo sguardo, come volesse evitare in anticipo una risposta ribelle, disse con voce turbata: «A Tufal, vuoi chiedermi perdono ora?» Il negro tacque. «Ancora, padrone», mormorò il servo, fissando il suo compatriota con occhi di cocente rimprovero. «Ancora, padrone, dovrà piegarsi al padrone». «Rispondi», disse Don Benito, guardando sempre dall'altra parte. «Di soltanto la parola perdono e sarai liberato da queste catene». Allora il negro, levate ad agio le braccia, le lasciò cadere inerti con un tintinnio, chinando il capo, quasi dicesse «No, sono contento così». «Va», disse Don Benito, preda di un'intima e misteriosa commozione. Deliberatamente com'era venuto, il negro ubbidì. «Scusate, Don Benito», disse Capitan di Lano, «ma questa scena mi sorprende. Che significa, vi prego?» «Significa che quel negro, unico fra tutti gli altri, mi ha offeso in modo particolare. L'ho gettato in catene perché...» Qui si interruppe. Si portò la mano al capo come preda di uno stordimento o di un'improvvisa amnesia, ma incontrando l'occhiata benevola del servo parve rassicurato e continuò: «Non me la sentivo di far frustare delle membra come le sue, ma gli dissi che doveva chiedermi perdono e sinora non l'ha fatto. Per mio ordine ogni 2 ore mi viene innanzi». «Da quanto tempo dura?» «Una 60ina di giorni». «E in tutto il resto ubbidisce? È rispettoso?» «Sì». «In fede mia, allora», esclamò il capitano d'impulso, «ha un animo regale costui». «Può darsi che vi abbia diritto», rispose con acredine Don Benito, «perché dice che nella sua terra era re». «Sì», disse il servo, frammettendo una parola. «Quelle fessure nelle orecchie di Atufal hanno portato un tempo cunei d'oro. Ma il povero babbo nella sua terra non era che un povero schiavo. Schiavo di negro era babbo, che ora è schiavo del bianco». Un po' seccato da questa familiarità, Capitan di Lano gettò un'occhiata incuriosita al servitore e poi una interrogativa al padrone. Ma come se da tempo fossero avvezzi a queste piccole confidenze, né il padrone né l'altro parvero comprenderlo. «E qual è stata l'offesa di Atufal, Don Benito?» domandò il capitano. «Se non si tratta di qualcosa di troppo grave, ascoltate il mio povero consiglio. Vista la sua docilità consueta, e non fosse che in omaggio alla sua tempra, condonategli la pena». «No, no, il padrone non farà mai questo», mormorò tra sé Babbo. «Il superbo Atufal deve prima chiedere perdono. Lo schiavo ha il catenaccio, ma il padrone ha la chiave». L'attenzione del capitano, così guidata, si fermò per la prima volta su una chiave che pendeva al collo di Don Benito, attaccata per una sottile cordicella di seta. Senz'altro, indovinando dalle indistinte parole del servo lo scopo della chiave, sorrise e disse: «Già, Don Benito, chiave e catenaccio, simboli significativi davvero». Mordendosi il labbro, Don Benito vacillò. Sebbene il commento del capitano, uomo di tanta nativa semplicità da essere incapace di satira o di ironia, fosse stato fatto per alludere scherzosamente alla signoria che lo spagnolo, in modo così singolare, dimostrava di esercitare sui negri, tuttavia pareva che quell'anima in pena l'avesse in qualche modo preso per un malizioso rimprovero rivolto alla sua confessa incapacità di piegare sinora, sia pure a parole, la trincerata volontà dello schiavo. Desolato per il supposto equivoco, ma disperando di poterlo chiarire, Capitan di Lano cambiò discorso. Ma accorgendosi che il suo compagno stava più che mai riservato, come ruminasse tuttora con malanimo il suddetto presunto affronto, anch'egli a poco ammutolì, oppresso contro il suo stesso volere da quella che gli pareva una segreta disposizione vendicativa di quella sensibilità morbosa. Tuttavia, da quel bravo marinaio che era, e d'indole affatto opposta, si astenne quanto a sé così dall'apparenza come dalla sostanza del risentimento. E se stette in silenzio, ciò fu soltanto per contagio. Poco dopo, Lo spagnolo, aiutato dal servo, si scostò dall'ospite in modo tutt'altro che cortese. E questo gesto avrebbe potuto ragionevolmente passare per uno sciocco capriccio del malumore, se però padrone e servo, indugiando all'angolo dell'alto lucernario, non si fossero messi a confabulare a bassa voce. Questo era brutto. E ancora, l'aspetto tetro dello spagnolo, cui non mancava in alcuni momenti una certa maestà da invalido, appariva ora tutt'altro che dignitoso. Mentre la familiarità servile del valletto perdeva la sua grazia originaria di umile attaccamento. Nel suo imbarazzo, il visitatore volse lo sguardo dall'altra parte della nave. Così facendo, l'occhio gli cadde per caso su di un giovane marinaio spagnolo che, con una duglia di cavo in mano, saliva allora dal ponte sulla prima rampa delle manovre di mezzana. Costui non si sarebbe forse fatto notare in modo particolare se non fosse accaduto che, mentre scalava un pennone, teneva l'occhio fisso con una specie di segreta insistenza su Capitan di Lano, dal quale passò tosto come per naturale successione ai due confabulatori. Ricondotta così la sua attenzione da questa parte, Capitan di Lano ebbe come un sussulto. Da qualcosa nell'atteggiamento di Don Benito appariva che il visitatore era stato, almeno in parte, l'argomento di quel colloquio. Supposizione che era tanto poco piacevole per lui come poco onorevole per l'ospite. Queste singolari alternanze di cortesia e di cattiva educazione nel capitano spagnolo erano inspiegabili, tranne che con due ipotesi: o demenza innocente o malintenzionata impostura. Ma sebbene la prima di queste idee avesse potuto presentarsi naturalmente a un osservatore imparziale e per certi rispetti non fosse del tutto nuova alla mente di Capitan di Lano, tuttavia questi, ora che cominciava a considerare il contegno dello straniero quasi quasi come intenzionalmente ingiurioso, l'aveva virtualmente scartata. E allora, se non insensato, che cos'era? Nelle presenti circostanze, quale gentiluomo, anzi, quale onesto villano avrebbe fatta la parte che faceva il suo ospite? Quell'uomo era un impostore. Era un volgare avventuriero che si dava l'aria di un magnate dell'oceano, ma ignorava a tal punto i primi requisiti della semplice compitezza da lasciarsi andare alla presente autentica sconvenienza. E anche quella bizzarra cerimoniosità da lui dimostrata in altri momenti pareva non poco caratteristica di chi recita una parte superiore alla sua vera levatura. Benito Sereno, Don Benito Sereno, un nome sonoro, un cognome altresì che non era ignoto in quei tempi agli ufficiali mercantili e ai comandanti che trafficavano per l'oceano spagnolo, come quello che apparteneva a una delle più intraprendenti e diffuse famiglie mercantili di tutte quelle province. Parecchi membri del casato portavano titoli, sorta di Rothschild castigliani che avevano un fratello o un cugino nobile in ciascuno dei grandi porti commerciali del Sud America. Il sedicente Don Benito era nella sua prima virilità, sui 29 o 30 anni. Quale piano più conveniente per un mariuolo di talento e di fegato che assumere una sorta di errabonda appartenenza agli affari marittimi di un casato come quello? Ma lo spagnolo era smorto e invalido. Che importava? Giacché si sa che la destrezza di certi impostori può arrivare al punto di fingere una malattia mortale. E pensare che sotto quella parvenza di infantile debolezza potevano celarsi le più selvagge energie, il velluto di Spagna non essere che la serica guaina degli artigli. Da nessun seguito di pensieri nascevano queste fantasticherie, né dall'intimo né dall'esterno, ma repentine e tutte in blocco, come la brina, per svanire con la stessa fugacità via via che il mite sole della bontà indulgente del capitano riprendeva il sopravvento. Gettando un'altra occhiata all'ospite, il cui viso sovrastante il lucernario gli si presentava di profilo, venne colpito dai suoi lineamenti, la purezza di disegno dei quali era affinata dalla magrezza che nasceva dalla malattia e nobilitata intorno al mento dalla barba. Via ogni sospetto. Quello era un vero rampollo di un vero hidalgo sereno. Rincuorato da questi e altri pensieri anche migliori, il visitatore, canterellando un'arietta fra sé, prese a passeggiare pacatamente la poppa per non lasciar trapelare a Don Benito che lui aveva sospettato inciviltà o, peggio, impostura. Giacché il suo sospetto si sarebbe pur chiarito illusorio e coi fatti, sebbene per ora la circostanza che gli aveva ispirato diffidenza continuasse inesplicata. Ma Capitan di Lano pensava che, quando il piccolo mistero si sarebbe chiarito, egli avrebbe potuto rimpiangere assai se Don Benito fosse venuto a conoscere che si era permesse congetture così poco generose. Insomma, al testo misterioso dello spagnolo era meglio per ora lasciar margine aperto. Poco dopo, con lo smorto viso contratto e aggrondato, lo spagnolo, tuttora sorretto dal servo, si mosse alla volta dell'ospite e ancor più imbarazzato del solito e con un bizzarro tono di segretezza nel suo roco sussurro, cominciò la conversazione seguente. «Signor, volete dirmi, se è lecito, da quanto tempo siete là ancora qui?» «Oh, soltanto da un giorno o due, Don Benito!» «E qual è stato il vostro ultimo porto?» «Canton!» «E qui, signor, avete scambiato le vostre pelli di foca con tè e seterie, avete detto?» «Sì, specialmente seterie.» «E la differenza l'avete riscossa in argento, immagino.» Capitan di Lano rispose con una certa nervosità. «Sì, un po' d'argento. Non molto, però.» «Ah, bene. E volete dirmi, se è lecito, quanti sono i vostri uomini, signor?» Il capitano trasalì leggermente. Tuttavia rispose: «Un 25, tutti sommati.» «E attualmente, signor, sono tutti a bordo, immagino.» «Tutti a bordo, Don Benito», rispose il capitano, stavolta con soddisfazione. «E sarà così anche stanotte, signor?» A quest'ultima domanda, che teneva dietro a tante così insistenti, Capitan di Lano non poté sull'anima sua trattenersi dal fissare molto severamente l'interlocutore, il quale, invece di incontrare i suoi occhi, lasciò cadere lo sguardo sul tavolato, dando ogni segno della più abietta confusione. Faceva così un indegno contrasto col servo, che in quello stesso istante si era inginocchiato ai suoi piedi e gli aggiustava una fibbia allentata della scarpa, mentre levava nel viso costernato del padrone il suo, disimpegnato e pieno di un'umile curiosità. Lo spagnolo, sempre in quel tono impacciato e colpevole, ripeté la domanda. «E sarà così anche stanotte, signor?» «Sì, a quanto ne so io», rispose il capitan di Lano. «Ma no!» E si costrinse a dire impavidamente la verità. «Qualcuno parlava di un'altra partita di pesca per verso mezzanotte.» «Le vostre navi di solito viaggiano di solito più o meno armate, vero, signor?» «Oh, un cannoncino o due in caso di pericolo», fu la risposta bravamente impassibile. «Con una piccola riserva di moschetti, lance da pesca e sciaboloni, sapete bene.» E mentre glielo diceva, Capitan di Lano squadrò un'altra volta Don Benito, che aveva invece gli occhi altrove, e cambiando bruscamente e goffamente discorso avanzò una querula allusione alla bonaccia e poi, senza scusarsi, si ritirò un'altra volta col servo alle murate di fronte, dove ripresero a confabulare. In quel momento E prima che il capitano potesse freddamente considerare ciò che era allora avvenuto, il menzionato giovane spagnolo apparve, discendendo dalle sartie. Mentre si piegava per saltare all'interno sul ponte, la sua voluminosa e capace blusa o camicia di lana grezza, tutta inzaccherata di catrame, gli si spalancò sul torace, scoprendo una sudicia sottoveste della più fine tela di lino, pareva, e orlata intorno al collo di un sottile nastro azzurro, pietosamente liso e svanito. In quel momento l'occhio del giovanotto era di nuovo fisso ai due congiurati e Capitan di Lano credette di cogliere nel suo sguardo un furtivo messaggio, come se muti segni di natura massonica fossero stati scambiati in quell'istante stesso. Ciò lo indusse a guardare un'altra volta in direzione di Don Benito e come prima non poté fare a meno di concludere che l'argomento del colloquio era lui stesso. Si arrestò allora. Gli giunse all'orecchio il tintinnio delle accette raschiate. Gettò un'altra rapida occhiata a quei due. Avevano l'aria di cospiratori. Tutto ciò, insieme all'interrogatorio subito e all'incidente del marinaio, causò stavolta all'americano un tale ritorno involontario di sospetti che la sua particolare schiettezza non resse oltre. Diede di piglio all'espressione più gaia e geniale che seppe e, traversando la coperta alla volta di quei due, disse: «Ah, Don Benito, questo vostro negro sembra proprio che goda ogni vostra fiducia. Qualcosa come un consigliere privato, addirittura». Al che il servitore levò la faccia con un benevolo ghigno, ma il padrone trasalì come morso da una bestia velenosa. Ci vollero uno o due istanti prima che lo spagnolo si fosse abbastanza rimesso da rispondere. Ma lo fece alla fine, con gelido impaccio. «Sì, signor, in Babbo ho fiducia». E allora Babbo, trasformando il suo precedente sogghigno di gaiezza tutta animale in un sorriso intelligente, sogguardò non senza riconoscenza il padrone. Ma, accortosi che lo spagnolo stava adesso in silenzio e in riserbo, come a significare involontariamente o di proposito che la vicinanza dell'ospite gli dava ora fastidio, Capitan di Lano, risoluto a non mostrarsi incivile neanche all'inciviltà stessa, dopo qualche banale osservazione si allontanò, rimuginando senza posa nella mente il misterioso contegno di Don Benito. Era disceso dalla poppa e, immerso nei suoi pensieri, passava accanto a una scura boccaporta che portava a basso nella corsia, quando, scorgendovi del movimento, guardò meglio. In quello stesso istante, nella cupa boccaporta passò un bagliore ed egli vide uno dei marinai spagnoli, che gironzolava là dentro, portarsi in fretta la mano sul seno della blusa come per nascondere qualcosa. Prima che quell'uomo avesse potuto sapere chi passava, era dileguato dalla vista. Ma di lui Capitan di Lano aveva veduto abbastanza per assicurarsi che era lo stesso giovanotto osservato prima sull'alberatura. «Che cosa abbia andato quel bagliore?» pensò Capitan di Lano. «Non certo una lampada, né un fiammifero, né un carbone acceso. Che fosse un gioiello? Da quando in qua i marinai portano gioielli? O anche soltanto biancheria guarnita di seta? Che abbia svaligiato i bagagli dei passeggeri morti? Ma in questo caso non era verosimile che proprio sulla nave portasse addosso uno degli oggetti rubati. Se fosse davvero un segnale segreto quello che vidi scambiare tra questo tipo sospetto e il suo capitano, se soltanto fossi certo che l'inquietudine non mi ha dato le traveggole, allora...» E qui, passando da un sospetto all'altro, ricominciò a rimuginare le strane domande che Don Benito gli aveva fatto intorno alla sua nave. Per una coincidenza bizzarra, via via che ricordava quei neri stregoni della Shanti davano di cozzo alle accette, quasi a commentare sinistramente i pensieri dello straniero bianco. Sotto la spinta di tali enigmi e portenti, sarebbe stato quasi contro natura se nel meno diffidente dei cuori non fosse penetrato qualche brutto sospetto. Osservando la nave, dalle vele incantate, ormai preda senza rimedio di una corrente che la portava sempre più rapida al largo, e osservando che il suo legno era scomparso dietro un promontorio invisibile poco prima, il bravo marinaio cominciò a rabbrividire, per pensieri che non osava nemmeno confessare a se stesso. Più che tutto, cominciava a sentire un soprannaturale spavento di Don Benito. Eppure, non appena si dava una scrollata, gonfiava il torace, si piantava sulle gambe e ci pensava freddamente, dove non dileguavano tutti questi fantasmi? Se lo spagnolo aveva qualche piano delittuoso, questo doveva riferirsi non tanto a lui quanto alla gioia dello scapolo. E allora il presente scostarsi di una nave dall'altra non soltanto non favoriva nessun possibile piano del genere, ma per il momento almeno vi si opponeva. Era chiaro che qualunque sospetto che ignorasse queste contraddizioni doveva essere fallace. D'altra parte, non era assurdo pensare che un bastimento in angustie, un bastimento che la malattia aveva quasi vuotato, un bastimento in cui uomini morivano di sete, non era mille volte assurdo che proprio questo legno dovesse fare il mestiere del pirata e il suo comandante nutrire altro desiderio, sia per sé sia per i suoi dipendenti, che non fosse un pronto soccorso e ristoro. Ma tuttavia non poteva tutta quella desolazione, e in particolare la sete, essere simulata? E non poteva darsi che quello stesso equipaggio, dichiarato perduto quasi per intero, fosse proprio in quel momento appiattato al completo nella stiva? Non è già accaduto che, con la straziante finzione di implorare una tazza d'acqua fresca, demoni in forma umana sono penetrati in case solitarie per ritirarsi soltanto compiuta un'impresa di sangue? Tra i pirati della Malesia non era inconsueto allettare una nave nei loro perfidi rifugi o adescare visitatori in alto mare da un legno dichiaratamente nemico con lo spettacolo di un ponte quasi disarmato o addirittura deserto, sotto cui si agitavano 100 lance che già le braccia erano pronte a vibrare attraverso le stuoie. Non che Capitan di Lano avesse mai prestato una gran fede a queste voci, ma le aveva sentite e ora gli ritornavano, storie com'erano. La destinazione presente della nave era l'ancoraggio. Là sarebbe stata accosto alla sua. E non poteva il San Dominique, una volta giunto sul posto, liberare improvvisamente come un vulcano assopito energie ora nascoste? Si ricordò il contegno dello spagnolo durante il suo triste racconto. Era stato pieno di scure esitazioni e di rigiri. Era appunto il contegno di chi inventa via via un racconto per scopi malvagi. Ma se la storia non era vera, qual era dunque la verità? Che la nave era caduta illegalmente nelle mani dello spagnolo? Ma in tanti dei suoi particolari, specialmente rispetto ai tratti più dolorosi, come le morti dei marinai, la conseguente deriva prolungata, le passate sofferenze nelle accalmie ostinate e la persistente tortura della sete, in tutti questi punti e in altri ancora, il racconto di Don Benito era stato confermato non soltanto dalle esclamazioni lamentose della mista moltitudine di bianchi e di neri, ma pure, ciò che pareva impossibile a simularsi, dall'espressione e dal gioco stesso di ogni fisionomia umana che il capitano aveva osservato. Se il racconto di Don Benito era da cima a fondo un'invenzione, allora tutte le creature della nave, fin la più giovane delle negre, erano ben scaltriti complici nel complotto. Conclusione incredibile. Eppure, se c'era motivo di mettere in dubbio la sua veracità, questa conclusione era legittima. Restavano quelle domande dello spagnolo. Qui, sul serio, bisognava fermarsi. Non sembravano fatte davvero con lo scopo con cui lo scassinatore o l'assassino ispeziona di giorno i muri di una casa. Ma data una cattiva intenzione, sollecitare apertamente informazioni simili proprio dal principale minacciato e metterlo così sulla difesa, anche questo era inverosimile. Assurdo, dunque, supporre che quelle domande fossero state suggerite da un malvagio disegno. E così la condotta medesima che in questo caso aveva originato gli allarmi serviva a dissiparli. Insomma, non c'era uno di quei sospetti o di quelle ansie, per quanto a prima vista apparentemente ragionevoli, che con ragioni ugualmente probanti non si potesse scacciare. Cominciò a ridere allora dei suoi passati presentimenti, a ridere di quella nave inesplicabile che pareva in qualche modo corroborarli col suo aspetto, a ridere pure dei bizzarri negri, specialmente quei vecchi arrotini della Shanti e quelle decrepite mammane sferruzzanti che erano gli stoppai, e quasi quasi dello stesso tenebroso spagnolo, lo spettro più spettro di tutti. Per il resto, tutto ciò che pareva veramente enigmatico, egli adesso se lo spiegava bonariamente, col pensiero che la maggior parte del tempo quel povero invalido non sapeva nemmeno quel che si faceva, sia che vagasse fra i suoi neri vapori, sia che ponesse domande oziose, prive di scopo e di senso comune. Era evidente che per ora almeno a quell'uomo non si poteva lasciare la responsabilità del comando. Togliendogli con buone parole la nave dalle spalle, Capitan di Lano avrebbe potuto affidarla al suo secondo, una degna persona e un buon marinaio, che la portasse a Concepción. Piano questo che non conveniva meno a Don Benito che al San Dominique, giacché, sollevato da ogni ansia e confinato in cabina, il malato, tra le amorevoli cure del servo, si sarebbe probabilmente trovato alla fine della traversata discretamente rimesso in salute, e ciò l'avrebbe reintegrato nella sua autorità. Tali erano i pensieri dell'americano. Erano tranquillanti. C'era pure qualche differenza fra l'idea di Don Benito che attendeva tutto truce a preordinare la sorte di Amasa di Lano e quella di Amasa di Lano che alla buona regolava la sorte di Don Benito. Nondimeno, non fu senza qualche sollievo che proprio allora il buon marinaio scorse in distanza la sua lancia. L'assenza ne era stata prolungata da un ritardo inaspettato sotto la nave e così pure il viaggio di ritorno dall'incessante indietreggiamento della meta. Quel punto che si avanzava venne notato dai negri. Le loro urla attrassero l'attenzione di Don Benito, che in un accesso di cortesia s'accostò al capitano e gli espresse la sua compiacenza per l'arrivo delle provviste, per quanto inevitabile che fossero scarse e insufficienti. Capitan di Lano rispose, ma intanto la sua attenzione veniva attratta da qualcosa che succedeva sul ponte sottostante. Fra la calca che s'arrampicava sulle murate volte alla terraferma, scrutando ansiosamente la lancia che giungeva, due negri, cui secondo ogni apparenza uno dei marinai si parò per caso davanti, gli diedero un violento spintone e siccome l'altro pareva risentirsene, quelli lo scaraventarono in coperta nonostante le grida severe degli stoppai. «Don Benito!» disse vivamente il capitano. «Avete visto che succede laggiù? Guardate!» Ma colto dalla sua tosse, lo spagnolo barcollò portandosi le mani sul viso e pareva sul punto di cadere. Capitan di Lano lo avrebbe sorretto, ma fu più svelto il servo che, trattenendo con un braccio il padrone, con l'altra mano gli porse il cordiale. Rimessosi Don Benito, il negro cessò di sorreggerlo e si ritrasse un po' in disparte, mantenendosi rispettosamente a portata di un bisbiglio. E quella scena rivelò tanta discretezza da cancellare totalmente agli occhi del visitatore qualunque macchia di sconvenienza sarebbe potuta venire a servo da quegli incivili colloqui summentovati. Mostrando inoltre che, se il servo meritava biasimo, la colpa era più del padrone che sua, giacché lasciato fare egli sapeva comportarsi così bene. Deviando il suo sguardo dallo spettacolo di indisciplina a quello ben più gradito che aveva dinanzi, Capitan di Lano non poté fare a meno di congratularsi un'altra volta con l'ospite per il possesso di un simile servo che, sebbene fosse un po' ardito di tanto in tanto, doveva tutto sommato riuscire di un valore incalcolabile per chi fosse nel suo stato di invalidità. «Ditemi, Don Benito», continuò con un sorriso, «questo vostro uomo mi farebbe comodo. Quanto vorreste per cederlo? Che ne dite di 50 dobloni?» «Padrone, non si sopparirebbe da babbo per 1000 dobloni», mormorò il negro, che aveva udita l'offerta e la prendeva sul serio, e con la strana vanità dello schiavo fedele apprezzato dal padrone, sdegnava di sentirsi valutato così poco da un estraneo. Ma Don Benito, che appariva non del tutto rimesso e che la tosse aveva ripreso, diede una confusa e incoerente risposta. Poco dopo, le sue sofferenze crebbero tanto, interessando pure a quanto pareva il suo spirito, che, come per nascondere quel triste spettacolo, il servo lo condusse con dolcezza sotto coperta. Abbandonato a sé, l'americano, per ammazzare il tempo finché non giungesse la lancia, avrebbe bonariamente accostato qualcuno dei radi marinai spagnoli in vista, ma sovvenendosi che Don Benito gli aveva accennato che la loro condotta lasciava a desiderare, se ne astenne, da comandante poco disposto a scusare la codardia e la slealtà nei marinai. E mentre con questi pensieri fissava l'occhio avanti, alla volta di quel gruppetto di marinai, d'un tratto gli parve che uno o due di essi gli rendessero l'occhiata e addirittura con intenzione. Si strofinò gli occhi e tornò a guardare, ma di nuovo gli parve di vedere la stessa cosa. Sotto forma nuova, ma più torbida di qualunque precedente, i vecchi sospetti lo ripresero. Però, nell'assenza di Don Benito, con meno timor panico di prima. A dispetto dei cattivi ragguagli avuti sui marinai, Capitan di Lano decise subito di accostarne uno. Disceso dalla poppa si diresse in mezzo ai negri e la sua mossa strappò un grido bizzarro agli stoppai, grido al quale i negri, ritraendosi ai lati, gli lasciarono via libera, ma come fossero curiosi di sapere lo scopo di questa sua risoluta visita al loro ghetto, chiudendoglisi alle spalle in discreto ordine, gli tennero dietro. Preceduto così nella marcia come da dei re d'armi a cavallo e scortato da una guardia d'onore cafra, Capitan di Lano, assumendo un'aria compiaciuta e disinvolta, continuò il cammino, rivolgendo di tanto in tanto ai negri una parola gioviale e scrutando incuriosito le facce dei bianchi, sparpagliate qua e là nella folla come pedine bianche sperdute su una scacchiera e confuse bravamente tra le file dei pezzi avversari. Mentre pensava chi di loro scegliere allo scopo, notò per caso un marinaio seduto sul tavolato e intento a catramare la stroppa di un grosso bozzello, e aveva intorno una cerchia di negri accovacciati che studiavano intenti il procedimento. L'umile bisogno di quell'uomo contrastava con qualcosa di superiore nel suo aspetto. Le sue mani nere, per il continuo a ficcarle in una marmitta di catrame che un negro gli reggeva, non andavano naturalmente d'accordo col viso, un viso che sarebbe stato bellissimo se non fosse stato truce e scarnito. Ma non era facile decidere se questo viso avesse qualcosa di criminoso, giacché come il caldo e il freddo intenso, sebbene contrari, producono sensazioni simili, così l'innocenza e la colpa, quando attraverso un casuale rapporto con un'intima sofferenza stampano un visibile stigma, hanno una sola impronta, la macilenza. Ma nemmeno stavolta al capitano, che pure era uomo caritatevole, venne questo pensiero, bensì un'altra idea. giacché osservando una così singolare espressione, unita a un occhio cupo che il marinaio abbassava come per impaccio e vergogna, e richiamandosi ancora una volta in mente la confessata sfiducia che Don Benito nutriva contro i suoi uomini, Capitan di Lano venne insensibilmente influito da certe generiche nozioni che, mentre dissociano dalla virtù la sofferenza e l'onta, le connettono invariabilmente col vizio. Se, insomma, a bordo di questa nave c'è davvero della malvagità, pensò il capitano, è più che certo che quest'uomo ci ha messo dentro le mani, nello stesso modo che se le sporca qui, dentro il catrame. Non mi va di attaccare discorso. Parlerò a quell'altro, quel vecchio baciccia là sull'Argano.